24 mattino.
Le 8, 17 minuti di martedì 17 dicembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Aveva ragione il New York Times che avvertiva così gli effetti delle dichiarazioni di Trump sui dazi, e li avvertiva non solo per quello che riguarda l'Europa ma anche per il vicino Canada. E, insomma, ha scritto un articolo molto ben spiegato. E tacchete, Chrystia Freeland, che è la ministra delle finanze nonché vice premier, ha presentato le sue dimissioni con una lettera durissima. Non si capisce bene se è dimissioni o è stata cacciata, perché la lettera, me la sono letta per intero, dice: ha scritto a Justin Trudeau: venerdì mi hai detto che non volevi più che svolgessi la funzione di ministro delle finanze e mi hai proposto un altro ruolo al governo. Insomma, hanno litigato pesantemente, lei era per una linea dura di contrapposizione a Trump, siccome invece Trump ha blandito Trudeau dicendo il grande capo del Canada come un amico, probabilmente lui voleva qualcosa di meno così, di meno energico. E invece la Freeland ha detto: oh, ma quale meno energico, qui stiamo per affrontare un momento durissimo, così come quindi crisi bestiale in Canada e crisi bestiale in Germania, motivi non gli stessi ma analoghi. Tra l'altro Camilla Conti, miglior giornalista italiana che si occupa di queste cose, o tra le migliori, va, non mi fare, nell'articolo che scrive oggi sulla Verità, dice che ogni famiglia tedesca ha perso in media 2.500 euro in un anno, nel 2025 andrà peggio. Anche lì crisi e elezioni a distanza ravvicinata in febbraio, no? Mi pare il 23 febbraio,
esatto.
E, poi ci sono sempre come effetto, ma indiretto questo di Trump, non c'entra niente con Trump, poi ne vedremo un altro effetto. Ci sono tre notizie che sui giornali non ci sono, le leggerete domani, non so in che dimensioni. Uno, che Evo Morales, che fu il capo della Bolivia fra il 2006 e il 2019, è stato definitivamente incriminato dalla procuratrice Sandra Gutierrez per stupro, per aver stuprato una sedicenne, anzi quindicenne, averla messa anche incinta nel 2016. La madre, Ida Elsa Pozzo Saavedra, fa fuoco e fiamme. E l'indagine era già partita, forse ne abbiamo anche parlato, a me sembra di averne parlato, il 26 settembre, a ottobre c'erano state le barricate in difesa di Morales perché era stata buttata tutto in politica, ma adesso la procura del dipartimento di Tarija, che è un posto nel sud della Bolivia, ha spiccato il mandato d'arresto. Ti sembrerà una notizia qualsiasi, altro, ma ce ne sono di
scusami, altra icona socialista, tra l'altro, è Morales, no? Del
questo
mondo della
lo dici
sinistra.
Tu, io, no, per me, io lo giudico solo come un capo di Stato, però certo, effettivamente è stato un grande mito. Un'altra, non so se icona della sinistra, ma il generale Igor Kirillov e il suo vice sono stati ammazzati stamattina a Mosca con una motocicletta che è stata fatta esplodere vicino a loro. Lui è il capo del Dipartimento Armi Nucleari e Chimiche, quindi non un personaggio di secondo piano, non si sa chi l'abbia ammazzato, i sospetti sono sugli ucraini o qualcosa ad essi collegati. E se non ti bastasse, il capo di Stato Maggiore dell'esercito sudcoreano Park Hang-soo stamattina è stato arrestato, ieri sera è stato arrestato, ed è perché in combutta con il presidente, il famoso complotto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Come vedi, non è tranquilla, come non è tranquilla l'idea che Trump ha detto in tutte le salse che lui vuole la pace in Ucraina, che quella è una strage senza senso e che bisogna mandare lì, cioè bisogna dare alla Russia quello che si è preso sostanzialmente. Sì. E a difendere quel che resta dell'Ucraina un esercito di 200.000 uomini, ma fatto di europei, soprattutto di europei. Sì. E stamattina Crosetto, con un'intervista a Tommaso Ciriaco su Repubblica, sostanzialmente conferma con i soliti eufemismi: in Ucraina le nostre truppe di pace, gli USA chiederanno il 2,5% per la difesa, adesso il 2 e noi non diamo neanche il 2% del PIL, ma mi colpisce ancora questa storia delle truppe di pace. Questa, punto primo, è la prima prova dell'esercito europeo, cioè tutti quelli che hanno parlato di esercito europeo finalmente saremmo messi alla prova, perché sia pure per una cosa circostanziata e altro che truppe di pace, cioè non vorrei che il protocollo dicesse che non devono mai sparare, perché lì si tratta di difendere quel che resta dell'Ucraina, ammesso che le cose vanno a finire così, cioè se i russi sparano quelli devono rispondere. E io non ci rivedo, secondo me alla fine non so, cioè mentre vedo che i baltici, la Polonia, non lo so, i paesi che hanno questo tipo di problemi in imminenza aderiscano a un piano di questo genere, vedrai che noi troveremo delle scuse. Non si va alla guerra, all'articolo tal dei tali della Costituzione, cioè
le regole di ingaggio devono essere diverse,
le regole di ingaggio delle truppe di pace sono delle regole di ingaggio che secondo me non valgono per il mondo moderno, capisci? Perché un conto e andare a fare l'interposizione in qualche paese remoto del mondo a dire buoni, state buoni, è un conto è dover impegnarsi a che la guerra in Ucraina, ammesso che questa sia la soluzione, non faccia ulteriori passi. Certo. Per darti l'idea di quello che succede in Ucraina c'è anche un piccolo caos, perché prima ti ho parlato del Sud Corea, i nordcoreani che sono impegnati lì stanno sparando contro gli alleati ceceni, non capiscono niente, hanno un battesimo del fuoco molto molto negativo e sono stati sconfitti dagli ucraini e per errore, poveracci, hanno ucciso gli amici, perché è difficile per un nordcoreano ritrovarsi in quella giungla, soprattutto i russi pare che li riconoscano, ma i ceceni no. Questo è quello che è un quadro abbastanza sconfortante. Sì. In Italia, come al solito, è più tranquillo. Sì. Oggi i giornali di destra si scatenano contro Prodi, perché di tutti gli attacchi fatti da Giorgia Meloni a Treviu, loro hanno ritenuto, sia il giornale che il Libero, che ci sia Prodi dietro il centino rosso e un'insidia per Elli di sicuro, non per Giorgia. Secondo me, io continuo a ripetere quello che ho detto ieri, secondo me è tutta una cosa per come dire, scarnificare la leadership di Elly Schlein. È come il messaggio subliminale di questi articoli: Elly Schlein non conta niente, balla i Pride, è una tipetta messa lì per caso, ma è il vero regista occulto, quello che sta facendo
il
tutto,
grande vecchio,
il grande vecchio della sinistra che fa tutto. E poi si scatenano da Putin alle poltrone in Cina, questo è l'articolo sul giornale, i rapporti dell'ex premier con i nemici dell'Occidente, tutte le ragioni dell'attacco del Meloni dal palco di Atreio. Sì, può darsi che le ragioni siano queste. C'è un'altra parte del centro-sinistra che si occupa di altre cose. Uno è Sandro Ruotolo, che è quello che si occupa degli affari culturali, che ha dichiarato guerra a Musk. C'è tutto un articolo di Luciano Capone sul Foglio. Ruotolo contro Musk: per salvare la democrazia il PD vuole vietare X, cioè Twitter, in Europa. come accade in Iran, Russia e Corea del Nord. Effettivamente lui ha scritto già ieri, l'avevo notato sul Domani, un articolo fuori la piattaforma X dell'Europa, questo sì. Io lo voglio dire apertamente, nella lotta fra Ruotolo e Musk vince Ruotolo,
sì, sicuramente, fossi stato, sicuramente sì, certo,
se
certo.
fossi stato Trump avrei guardato di più a Ruotolo sì. e di meno a Musk, sì, che gli importa di avere Musk, che poi è pure un estraneo, mentre Ruotolo è pure anche più simpatico. Secondo quel che dice Mario Aiello sul Messaggero, si sarebbe trovata una soluzione per la RAI, l'idea per sbloccare le trattative è offrire al centro-sinistra un vice direttore di area in cambio del via libera sulla presidenza. Mi sembra bizzarro, perché dunque il PD si pose con Alessian dicendo noi non trattiamo. Non trattiamo significa invece di prenderci i soliti lotti, cioè la direzione del TG3, quel che resta di Rai 3 ormai un po' smembrata, niente, non ne vogliamo sapere. Poi alla fine tratterebbero per la vice direzione, cioè dopo tutto questo cosa per la vice direzione.
Vabbè, è la testimonianza che non hanno trattato, la vera testimonianza che non hanno trattato è che beccano solo una vice direzione.
Ma, ragazzi, però a un certo punto devono votare per la presidenza di Simone Agnes, e quindi non hanno trattato, però vuol dire che una vice direzione per loro è più importante. Anch'io sono convinto che nella RAI a volte le vice direzioni siano più importanti delle direzioni, però devo dire che sarà buffo spiegarlo. Poi ci sono questioni che riguardano invece, che riguardano, non so come dire, che riguardano la morale, il woke, cioè il politicamente corretto, e c'è un singolare capovolgimento di per un film, Ultimo Tango a Parigi, notissimo film di Bertolucci con Maria Schneider e Marlon Brando, che fu la bandiera negli anni 70 dei libertarian, e adesso è diventato l'opposto, nel senso che delle proteste a Parigi di femministe hanno annullato la proiezione del film alla Cinémathèque, che l'aveva programmato in una rispettiva, in una retrospettiva dedicata a Brando. Perché? Perché durante il film la scena famosa di Marlon Brando e Maria Schneider, la cosiddetta scena del burro, sarebbe stato uno stupro, e quindi, anzi lei, Maria Schneider, l'ha denunciata come stupro, e quindi il film più libertario del mondo di 50 anni fa diventa il film più reazionario.
Tra l'altro ti faccio notare, Paolo, che curiosamente invece a Torino, nell'ultimo al Film Festival di Torino che c'è stato quest'anno, il manifesto del Film Festival di Torino era esattamente una foto di Marlon Brando presa durante le riprese di Ultimo Tango a Parigi, quindi vedi come
se ne pentì tiranno, e chi l'ha fatta quella foto subirà delle conseguenze anche giudiziarie, perché poi i giudici sono lesti a interpretare il senso dei tempi. E infine non ha pace il povero Gualtieri, che aveva finalmente vuoi che ti legga versi di Tony F?
Io già lo sento, no basta con i versi di Tony F, perché può bastare. Questo è In Fascia Protetta, non abbiamo il disclaimer come quello che precede La Zanzara, che questo è un programma solo per pubblico adulto, quindi per
ma che
favore.
C'entra? È informazione,
è cronaca,
è informazione culturale, è cronaca culturale, vabbè.
Sicuramente.
Comunque Tony F alla fine, Gualtieri si è arreso alle proteste per questi versi che tu mi impedisci di leggere, ma oggi si ritrova su due versanti davvero che più opposti non si potrebbe, due difensori d'eccezione. Uno è, credo che tu l'abbia già citato, Francesco Merlo.
Repubblica. Non l'ho citato.
Hai fatto male. Francesco Merlo va sempre citato.
Hai ragione,
ricordo.
Però io so che da dove lo citi sempre tu, allora io mi astengo.
Comodo, molto comodo. Ma sì, ma va ascoltato alle 6:30, alle 7:30, alle 8:30. Cioè, allora, lui lo accusa di viltà. La parola usa proprio la verità. Dice ora che con un po' di viltà lo escludono In sostanza lo premiano due volte per l'effetto boomerang che reprime e al tempo stesso promuove il censurato, come sanno gli scrittori che sono felici di subire almeno una censura. Tra parentesi, anche Prodi ieri si è detto felice di subire la censura.
Infatti Scurati ancora imbestialito perché Meloni non l'ha citato dal palco.
Esatto. Un po' tutti sono imbestialiti. Se citasse più ampiamente Meloni, vabbè, comunque dice: se poi Tony F è attaccato anche dal Codacons e dai soliti attori e cantanti e fumettisti e domatori di pulci impegnati, allora sì che viene elevato ad artista maledetto e quasi mi convinco pure io che è il nuovo Baudelaire. Insieme a lui anche Selvaggia Lucarelli, ti ho detto due autori molto diversi, Merlo e Selvaggia Lucarelli, pure lei difende Tony F, dice è tutto ridicolo, intanto perché non mi è ben chiaro da quale pulpito femminista, da quale firmatario si autoconferiscano la patente di poliziotti morali che decidono quali artisti e quali testi siano degni di trovare spazio su un palco. È inutile. E poi dice: scusate, allora perché non Raff, che è un vecchio cantante del passato, c'è Raff e ricorda il verso: ti pretendo, è inutile che dici di no, io in questo amore lo pretendo, sei l'unico diritto che ho. Dice, allora quando viene riproposto Raff,
allora
effettivamente mi ha posto un dubbio, perché effettivamente perché Raff ogni tanto lo rimandano in onda e ha scovato che anche Fedez o Fedez, chiamalo
Fedez,
come meglio,
sì, Fedez,
Fedez ha fatto una canzone con Tony F, tutti e due saranno a Sanremo. E l'accusa di Selvaggia Lucarelli accusa Selvaggia e le poliziotte morali evidentemente sono un po' distratte, insomma se la prende con le poliziotte morali che sono quelle che hanno denunciato il caso Tony F.
Io invece ho fatto mi accusano di aver fatto il poliziotto morale con te, di aver soffocato la tua libertà di espressione, la tua volontà
tanto guarda, prima o poi mi troverò con qualcun altro in condizione, ho tutte le testi delle canzoni di Tony F e passerò un'ora a leggere le canzoni di Tony F, perché sono testi
da tenere da parte.
Sono testi che sono, ma no, perché sono segno dei tempi, scusami, questi vanno costantemente, tu devi sapere, ma tutto il rap è fatto così, è ovvio che è fatto anche in senso ironico, di esaltazione, però le parole sono quelle, non capisco perché, e perché quelle di Raff mi avevi permesso di leggere, ti
così,
pretendo,
perché così,
tu per Raff hai un debole.
Proprio il mio genere. Caro Paolo, ci sentiamo domattina, buona giornata, ciao, grazie,
bene, ciao.
24 mattino.
Ci deve essere una giusta proporzione tra gli stipendi medi italiani e gli stipendi dei parlamentari italiani rispetto a quelli europei.
Il problema non è lo stipendio. Un buon manager, come potrebbero essere anche i ministri, deve poter guadagnare tanto. Il problema è riuscire a collegare questo stipendio, anche alto, al rendimento effettivo di quello che stanno amministrando,
che come sempre in politica è la cosa più difficile. Avete capito di cosa stiamo parlando? Di questa ipotesi che sembra stia per saltare di aumento dello stipendio per i ministri non parlamentari, e quindi appunto quelli che non sono parlamentari, quindi molto semplicemente guadagnano di meno, hanno un'indennità inferiore, un ritocco che costerebbe 1,3 milioni all'anno, non una cifra pazzesca a dire il vero, ma come capite la riflessione è un po' più ampia, è su quanto va pagata la politica, quanto va pagata la competenza, quanto vanno pagate le persone che fanno politica. È appunto riflessione apertissima. Buongiorno Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico.
Buongiorno.
E Mauro Dattis, deputato di Forza Italia. Eccoci qua.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Dattis, non so se vi siete confrontati in maggioranza, ma salta alla fine questo emendamento oppure no? Perché i ministri dicono basta, non ci serve.
Si sta lavorando anche, so che c'è stato anche un confronto con l'opposizione, si sta lavorando anche su una modifica, insomma, per riconoscere la parte almeno del rimborso della trasferta per chi si muove, diciamo, per raggiungere Roma, per spostarsi all'interno del territorio nazionale, così come accade per i parlamentari. Si sta trattando di questo, insomma.
Sì, quindi non dell'indennità pura e semplice, ma di quello in pratica.
Sì.
Senta, ci spiega un po' la ratio di tutto questo, Datti, se poi andiamo da Pagano e il Partito
Ma
Democratico, come
no,
sapete.
la ratio è semplice, cioè la considerazione è una persona che fa il ministro, quindi che fa le stesse, che fa il ministro come lo fa il ministro che è parlamentare, che ha le stesse responsabilità come il ministro che è parlamentare, che ha lo stesso carico, quindi che ha quel ministro parlamentare. Ed è giusto che gli venga riconosciuto un'indennità pari a quella, non di più, non di meno. Quindi questo è il presupposto di quella norma,
Sì.
che è quello che è successo, per esempio, quando sono state aumentate le indennità ai sindaci che hanno un carico di responsabilità, anche di rischi penali nella loro attività, che li mettono nelle condizioni di essere dignitosamente, diciamo, riconosciuti anche per quello che fanno. Non è insomma altro. Questa è la vera ratio. Poi valgono le considerazioni della radioascoltatore che ho sentito prima nella vostra intervista, che dice: certo, gli dovremmo pagare i politici come i manager. Qual è il problema? Dove sta il problema? Nel misurare la performance, no? Che di solito viene affidata agli elettori e non come in azienda, con analisi diverse.
Una misurazione tipo diversa. 800 24 0024, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Contrario nettamente il Partito Democratico. Pagano, prego.
Ma guardi, qui non si tratta di pagare la giusta retribuzione o trattare in maniera uguale tutti coloro i quali hanno delle cariche istituzionali. Qui stiamo parlando di una porcheria, mi permetta il francesismo, che volevano far passare che non aveva nessun tipo di ragione. Mi spiego. L'indennità è composta di varie voci. Una è l'indennità fissa, poi c'è la diaria che è legata all'effettiva presenza in aula del parlamentare e poi ci sono alcuni rimborsi che sono per l'esercizio del mandato, che sono spese che devi giustificare. Queste spese solitamente vanno per costituire i collaboratori, l'ufficio di collaborazione. I ministri e i sottosegretari, anche quelli che non sono già parlamentari, hanno già dei collaboratori che vengono pagati, che loro si possono scegliere e che vengono pagati dai ministeri dove svolgono le loro funzioni. Quindi non si capisce per quale ragione si debba riconoscere anche a queste cariche che non hanno nessun tipo di territorio di mandato da dover tutelare, per quale ragione pure a questi soggetti bisognava garantirgli o bisogna garantirgli anche le spese per l'esercizio del mandato. Questo giochino ovviamente fa sfondare il costo in più al mese per singolo esponente del governo di più di 7.000 euro. Allora, va benissimo tutto, ma a quei 7.000 euro si sommano pure le spese di quelli che sono i collaboratori che si porta al ministero. Dopodiché il governo ci dice: no, ma adesso lo riformuliamo e mettiamo soltanto le spese di viaggio. Mi sembra una cosa un po' pleonastica. Mi pare di capire però che a fronte di una spesa iniziale di 1 milione e 300 milioni ci metterebbero 500 mila euro. Insomma, in una notte in cui abbiamo visto dare anche soldi all'associazione del gelato artigianale in una legge di bilancio, sinceramente penso che stiamo
Bello,
toccando
bello, bello, bello.
livelli di profondità.
Quanti soldi vanno all'associazione del gelato artigianale? Ci dica, perché noi siamo sempre affascinati da queste cose, Pagano. Quanti soldi sono stati
Ma
messi?
Siamo sui 150.000 euro.
Allora, 150.000 euro per l'associazione del gelato artigianale non è male.
Poi a me piace il gelato artigianale.
Per carità, anche a me, figuriamoci. Datis, ci sono delle osservazioni piuttosto nette da Pagano. Io, tra l'altro, ho una domanda. Scusate, che questa è veramente ignoranza. Non dovrebbe appartenere ad un giornalista, ma per carità, ogni tanto succede. Ma scusate, ma non sono già rimborsate le spese di viaggio di questa gente, come dovrebbe essere normale in sostanza?
Sì, diciamo con delle limitazioni, però hanno, diciamo, una copertura di spese di viaggio, diciamo, minima. Questo sì. È vero quello che dice Pagano dello staff. Ma io non confondo le due cose, lo staff con l'indennità alla persona. Ho una visione diversa, molto più, come posso dire, meno coperta dalla paura di essere preso a brutte parole dalle persone, perché ritengo che i politici, che fanno bene i politici, è giusto che siano indennizzati in maniera giusta. Io quando ho fatto il consigliere comunale, l'assessore, il vice sindaco, oggi che faccio il parlamentare, lavoro sodo dalla mattina alla sera e sto in pace con la mia coscienza e soprattutto in pace con chi magari mi ha delegato a stare qui. Quindi non sopporto chi mi dice che rubo o che vivo coi soldi degli altri. Io, come posso dire, me li conquisto questi soldi, che sono poi la conquista di ottenere risultati per il territorio, per il paese.
Altre due voci di ascoltatori, via.
Forse per equipararli potrebbero abbassare gli stipendi dei ministri parlamentari, così perlomeno ci sarà equità.
Non è che parliamo di chissà quale cifrone complessivo, siamo d'accordo, però è un messaggio, a mio parere, sbagliato che si dà al paese, dove ci sono persone che lavorano nel pubblico, ma anche persone appunto nel privato, prendono stipendi veramente da fare a malapena arrivare a fine mese.
Daniele da Perugia, buongiorno, prego.
Buongiorno, intanto vi saluto. Se mi permettevate una battuta, volevo rispondere agli interlocutori come siamo noi persone normali abituati a sentirci rispondere. Guarda, se ritenete le condizioni non giuste, adeguatevi, o la porta è quella. Diversamente, sapete, qui sono tutti utili ma nessuno è necessario.
Non so se nella politica possa funzionare esattamente così.
Beh,
Daniele,
però sarebbe giusto che si iniziassero a trovare nel mondo reale questi signori.
Pagano e poi Dattis, prego, anche se sarebbe tutto per Dattis, perché qua l'onda è forte, prego.
Ma guardi, io non voglio neanche lontanamente assecondare un'onda populistica fine a se stessa, quindi, diciamo, provo a riportarmi ai dati. I ministri e i sottosegretari già oggi hanno 210 contratti tra collaboratori e consulenti che costano 3.835.000 euro. Non sono sufficienti a collaborare garantendogli l'esercizio del mandato a gente peraltro che non è stata eletta e quindi non deve neanche tenere i rapporti col territorio? Poi vogliamo fare una discussione sul fatto che le cariche istituzionali debbano essere retribuite di più? Io magari non sono d'accordo, però almeno facciamola in maniera cristallina, non nascondiamoci dietro azzeccagarbugli che poi fanno arrabbiare le persone.
Dattis, per lei una domanda. Guardi che lo stimolo che ha dato il primo ascoltatore, quello là che diceva a questo punto diminuiamo l'indennità, in realtà non credo che si possa fare tecnicamente, credo sia complicato, ai parlamentari che fanno invece, hanno ruoli di governo, non era male come stimolo, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, tranne che per la fiducia, i parlamentari che fanno, i ministri e i sottosegretari, di vita parlamentare ne fanno ben poca, no? E lei lo sa perfettamente, come lo sapete tutti voi che siete là dentro,
sì, ma
il
non
palazzo.
È che può passare il, scusi, ma non è che può passare E il messaggio che tutta sta gente non fa niente dalla mattina alla sera, che non ha
non è quello, però ha capito cosa intendo, cioè fanno quel ruolo e poi il ruolo parlamentare lo svolgono molto poco,
non sembra, ma voglio dire, sono per esempio i sottosegretari passano molto del tempo in Parlamento a lavorare nelle commissioni. Questa cosa magari non si vede dall'esterno, ma l'attività delle commissioni è quotidiana e dura a volte tutto il giorno, per intere giornate, insomma. Quindi io voglio dire, torniamo sempre lì, per il fatto che sono politici che vengono pagati dallo Stato, ovviamente gli si può dire qualsiasi cosa, poi magari non si vedono altre cose, però ci sta, per carità, ognuno dice quello che vuole, come quello che il radioascoltatore che ha detto, se volete andate via, cioè, ma sono spot che abbiamo già visto sui palchi del Vaffa di Grillo, voglio dire, quindi non sono abituato a rispondere neanche, perché la mia risposta è il lavoro quotidiano, quindi.
Senta Pagano, però mi sembra dall'altra parte che non ci sia una preclusione assoluta, no, da parte vostra. Il ragionamento è: facciamolo, sistemiamo questa cosa in qualche modo, sistemiamola in modo diverso, facendo chiarezza su indennità eccetera eccetera, mettiamoci, quindi è una cosa sulla quale si può ragionare, mi par di capire.
Allora, se il problema è fare in modo che i sottosegretari non eletti e i ministri non eletti non si debbano pagare le spese di viaggio per raggiungere i luoghi per l'esercizio del mandato istituzionale, non c'è un problema. Il punto è che però l'emendamento che avevano depositato prevedeva la possibilità che, oltre ai collaboratori che già gli paga il ministero, che vi ho detto costano già oggi quasi 4 milioni di euro, loro potessero avere un'indennità. A quel punto non ho capito per fare cosa, ma probabilmente per mettersela in tasca, quindi avrebbero addirittura finito per prendere più soldi di quanto non prendano i parlamentari che sono stati eletti. Ora, io non so se sia troppo o poco, secondo me è il giusto, ma il problema è che in una finanziaria in cui non si danno più di 7 euro agli infermieri di aumento per gli straordinari, si può fare una cosa di questo tipo? Secondo me è evidente che è odioso.
C'è un ragionamento che è stato fatto a prescindere, non solo dal Partito Democratico, glielo dico, da Attis, in qualche cosa che si legge sui giornali, ma anche nelle riflessioni di molti ascoltatori che non sono su quell'onda populista della quale si parlava prima, che dicono: sì, però ragazzi, forse non è il momento giusto di mettere in campo una cosa di questo genere. Cosa dice?
No, sicuramente, voglio dire, questa è una riflessione giusta che abbiamo fatto tutti quanti, però diciamo, prima o poi le cose vanno dette, vanno affrontate. Adesso la stiamo affrontando, questo tema, come stiamo affrontando tante cose, e in questa finanziaria credo che come non mai prima, almeno negli ultimi anni, sia stato dato tanto spazio e tante risorse ai dipendenti pubblici, cioè ai dipendenti, e alle fasce, diciamo, più deboli, ai redditi bassi, con la riduzione del cuneo fiscale. Cioè, con questa finanziaria si sta affrontando il tema non solo del sostegno alle imprese, ma anche dell'affrontare le fasce che sono in difficoltà. Quindi credo che si possa parlare dell'una e dell'altra cosa e affrontare tutto insieme, non è che l'una esclude per forza l'altra.
Marino da Bisceglie, brevemente se può, che siamo quasi in chiusura.
Subito, non ho nulla contro, non faccio colori politici, non faccio nulla contro, non intendo nulla contro i politici stessi, si aumentano per giusta ragione, non entro in merito, ma io ho 71 anni, grazie a Dio c'è una pensione decente, ma coloro che prendono non hanno il salario minimo garantito, e in Germania stanno a 12 e il cancelliere ha promesso ieri, anche se è stato non diciamo riconfermato, chiamato a 14 euro. Noi non sappiamo neanche se il giorno dopo questi lavorano con 5 euro. Ma ci, qualcuno si può preoccupare di chi governa al momento?
Sì,
non
vabbè,
è
però
possibile.
Quella Marina sono scelte politiche, nel senso che questo governo è contrario al, e questa maggioranza sono contrari al salario minimo. Il Partito Democratico, questo sarà miele per le orecchie, per la gola di Ubaldo Pagano, però quella è una scelta politica, cioè uno può essere a favore o contro il salario minimo. Io il rischio è di finire un po', guardi, lo chiedo proprio a Pagano perché insomma forse questo lo riconoscerà, il rischio è di finire un po' nel benaltrismo, adesso con tutto il rispetto per dei ragionamenti che pure ci possono stare, no?
Ma infatti guardi, io non voglio assecondare neanche per sbaglio i pulsioni benaltristiche. A me interessa invece fissare dei punti. In una legge di bilancio che è diventato un SUC, perché la maggioranza ha inteso farla diventare un SUC, vi ho fatto un esempio delle micro mancette che si sono distribuite e altre ne scopriremo nelle prossime ore, non si può, in un momento in cui non si riescono a dare risposte ai salari, che è un problema serio, perché la gente magari lavora di più, ma per quel che lavora non riesce a garantirsi una vita dignitosa, non si può semplicemente occuparsi di questi dibattiti oziosi su quanto percepiscono ministri e sottosegretari che non sono eletti in Parlamento. In questo momento credo che le emergenze siano tali che si rischia di coinvolgere anche la credibilità della politica stessa facendo ragionamenti di questa natura.
Che è un punto, che è il punto che poi sollevavamo prima con, anche con Dattis. Va bene, buon lavoro, grazie per essere stati con noi. Sappiamo che sono notate piuttosto intense. Grazie Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico, Mauro Dattis, deputato di Forza Italia, il relatore in commissione bilancio. Noi ci fermiamo, c'è GR24 e viva il gelato artigianale. Ci sentiamo domani, va.